nostro incontro. Mi prendo cura di te. Quindi è importante, oggi sottolineiamo quanto sia importante per chi opera all'interno di contesti come quello delle relazioni d'aiuto, sapere chi incontra e in che fase lo incontra. Cioè il paziente lo incontriamo in un momento specifico del suo percorso di cura, quindi è importante sapere dove, in che momento della sua vita entriamo. E per meglio comprendere questo evento così complesso e multidimensionale che chiamiamo malattia, è importante riconoscere i tre significati diversi che i tre termini in inglese le attribuiscono alla parola malattia. Disease sta ad indicare la malattia dal punto di vista medico, dal punto di vista clinico. Illness sta ad indicare il disagio percepito dalle persone affette da patologia. Sickness sta ad indicare la malattia così come viene rappresentata dalla società. E la malattia, con i suoi componenti biopsico-socio-ambientali, è proprio al centro di una triangolazione. Una triangolazione che è costituita da tre componenti. Quali sono questi componenti? Troviamo il paziente, gli operatori sanitari e la società. Per società intendiamo sì la famiglia, ma anche tutti i contesti gruppali che il paziente incontra al di fuori di essa. E ciascuna di queste componenti è in una relazione reciproca con le altre, possiede dei vissuti propri nei confronti della malattia. Malattia che presenta delle caratteristiche proprie specifiche quando assume le forme di una malattia cronica. Cioè la malattia cronica si differenzia in maniera sostanziale dalla malattia acuta, in primis perché è un'esperienza prolungata nel tempo. E l'universo della patologia cronica è un universo completamente diverso da quello della patologia acuta, è un universo molto più complesso, è un universo a sé stante che ha in sé tre caratteristiche fondamentali. Queste caratteristiche sono quelle dell'indeterminatezza. L'indeterminatezza è data dal decorso fluttuante di queste patologie e non solo. In questo decorso fluttuante, che ho introdotto una caratteristica che è quella dell'imprevedibilità, oltre all'imprevedibilità che è data quindi da questo decorso fluttuante, l'indeterminatezza è data dal fatto che l'esordio è molto spesso insidioso, quindi questo esordio rende difficile la diagnosi. E la conseguenza è del possibile ritardo diagnostico. Dicevo prima che sono imprevedibili, cioè abbiamo in queste patologie un'alternanza tra periodi di relativo benessere e periodi di riacutizzazione dei sintomi. Se pensiamo ai tumori, non è possibile prevedere se e quando il tumore, ad esempio, si ripresenterà. Quindi tutto questo che cosa comporta? Tutto questo comporta la determinazione di un clima di incertezza dell'esito. Cioè io che sono affetta da una patologia cronica non perdo la possibilità di controllare il decorso della mia patologia e in generale della mia vita. Vita che quindi viene profondamente compromessa, profondamente sconvolta nei precedenti equilibri da me posseduti, quindi nel mio precedente equilibrio organico, psicologico e sociale. Malattia che richiede al paziente dei continui sforzi di adattamento al fine di poter essere integrata in un nuovo assetto psicofisico. E la malattia cronica, qualunque essa sia, comporta sempre una perdita. Perdita che per chi è affetto da malattia cronica vuol dire una perdita non solo della salute e dell'integrità fisica, ma vuol dire anche perdita dell'autonomia. I pazienti riportano degli alti livelli di sofferenza per via del fatto di sentire di dipendere dai familiari, sentono di essere un peso talvolta per i propri familiari e assistiamo anche ad una perdita progressiva del ruolo sociale, definito soprattutto dall'attività lavorativa. Attività lavorativa che viene meno per via dei livelli di disabilità e per via dell'avanzante progressione della malattia. Il paziente cronico, quindi, dicevamo che si confronta con la progressione della malattia. Progressione della malattia che compromette diverse perdite, non sono solo quelle dovute all'identità personale, quindi perdita di ciò che ero prima che questo evento impattasse sulla mia vita, ma anche una compromissione della propria autostima. Una persona che perde il ruolo sociale, una persona che perde, che non si sente più apprezzato e accettato come un tempo, è una persona che va incontro a una perdita profonda all'interno della sua vita. Quindi la persona si trova obbligata, lo sottolineo, obbligata ad adattare costantemente la sua vita e la sua progettualità al suo stato di salute, quindi non può prescindere più dal suo stato di salute. E le malattie croniche, a differenza delle malattie acute, chiaramente possono essere solo curate, ma non possono essere guarite. C'è una differenza sostanziale tra questi due termini. Guarite vuol dire che io debello completamente la malattia da quel corpo, mentre io curo, quindi mi prendo cura, mi occupo di qualcosa, ma non la elimino completamente. Quindi la cura a che cosa mira in queste patologie? La cura mira ad attenuare i sintomi, quindi la sintomatologia, e a rallentare lo sviluppo di quella patologia. Quindi in generale il trattamento mira a che cosa? Mira ad aumentare la sopravvivenza e a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Se pensiamo ad una patologia cronica, ma cronica a prognosi infausta, e allora entriamo ancora in un altro scenario. Scenario che si complica, che diventa più pesante, perché abbiamo problemi relativi alla propria identità. Abbiamo una perdita del ruolo in quasi tutti i campi, quindi nel campo della, non solo del sociale, quindi io perdo la mia riconoscimento dato dall'attività lavorativa, ma perdo anche il mio ruolo all'interno della famiglia, così come posso andare incontro ancora ad una perdita delle capacità intellettuali. E non solo, io mi devo confrontare anche con tutte le ripercussioni emotive indotte dalla malattia e dai suoi trattamenti. Si apre uno scenario sulle paure, la paura della morte, la paura di essere completamente dipendenti dai familiari. E quindi entriamo ora in uno scenario che ci fa un po' riflettere su quella che è il percorso che un paziente compie essendo affetto da una patologia del genere. E per far questo ci viene in aiuto il modello della Kubler-Ross, che sicuramente mi immagino che conosciate, almeno insomma che ne avrete sentito parlare sicuramente. E la Kubler-Ross è quest'autrice che spiega puntualmente i vissuti psicologici che caratterizzano la persona che è affetta da una patologia a prognosi infausta, cioè una patologia che condurrà inevitabilmente alla morte. Quindi capiamo che qui il significato di perdita assume un significato molto più profondo, perché vuol dire che io mi confronto costantemente con una patologia che mi condurrà inevitabilmente alla morte. E qui vediamo le fasi che sono teorizzate dalla Kubler-Ross. Abbiamo la fase della negazione o rifiuto, rabbia o collera, contrattazione o patteggiamento, depressione e accettazione. Questo è l'ordine in cui quasi tutti i pazienti percorrono questa elaborazione della patologia. Non siamo però di fronte a un modello a stadi, ma a fasi. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che se completo la prima fase o il primo stadio e passo al successivo. Cioè, non completo nel senso, non ho bisogno di completare lo sviluppo di uno stadio per passare al successivo, ma sono delle fasi. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso essere nella fase della depressione e avere dei vissuti psicologici tipici della fase, ad esempio, della rabbia. Questo vuol dire un modello a fasi e non a stadi, vuol dire che le fasi possono essere sovrapposte. Prima fase, fase della negazione. Tutti avremo sentito frasi del genere: ma è sicuro, dottore, che le analisi sono fatte bene? Non è possibile, si sbaglia, non ci posso credere. Queste sono tipiche espressioni dei pazienti che sono in una fase del genere. Questa fase è una fase in cui il paziente rifiuta la verità, rifiuta di poter essere affetto da una patologia del genere. E questa è una fase molto delicata, che va rispettata, perché è una fase che è funzionale al processo di elaborazione. Cioè al paziente serve essere in questa fase, serve perché lo protegge da un'eccessiva ansia legata alla propria morte, e gli serve per potersi prendere il tempo necessario per elaborare quanto gli è stato detto e da lì ripartire. Quindi è una difesa che serve al paziente, lo ribadisco, e che va scemando dopo la fase iniziale, diventa patologica quando? Quando il paziente si irrigidisce su quella fase. Quando si irrigidisce, allora siamo di fronte ad una situazione, no, che può diventare patologica. La seconda fase è quella della rabbia e della collera. La frase tipica è: perché proprio a me? È una rabbia che esplode in tutte le direzioni, che investe operatori, famiglia, Dio. Quindi tutti siamo coinvolti da questa esplosione di rabbia. E questo è ancora una volta un altro momento delicato. Perché? Perché può essere sia il momento di massima richiesta di aiuto, e ora vediamo perché, sia il momento di chiusura in se stessi. Cioè una persona può manifestare la sua rabbia, la sua aggressività per diverse ragioni: per non sentirmi apprezzato e stimato come un tempo, per difendere qualcosa di intimamente mio, quindi come la mia integrità fisica, la mia intimità, per il sentimento di paura per la perdita di qualcosa. Siamo in un contesto, no, di patologia prognosi infausta, abbiamo detto quanto questo concetto di perdita diventa un concetto molto ampio e profondo. E ancora, posso io reagire con una reazione rabbiosa per un senso di frustrazione legato all'impossibilità di raggiungere obiettivi che mi ero fissati nella vita. Ero all'apice della carriera, nella mia vita lavorativa, nella mia azienda, incontro una patologia del genere che rivoluziona la mia vita. Quindi pensate a quanti motivi di rabbia un paziente che si confronta con tutte perdite progressive può avere, può portarci. E cos'è che è importante per voi operatori, per chi ha a che fare con pazienti affetti da patologie così importanti? È importante sapere che il tentativo di sopprimere pensieri negativi come rabbia, irritazione, è controproducente. Questo vale per tutti. Immaginiamoci quanto è controproducente per persone che sono affette da patologie importanti. Quindi la rabbia assume una valenza positiva, cioè noi con i nostri pazienti cerchiamo di portare fuori questi vissuti aggressivi, rabbiosi, perché è controproducente tenerli dentro, perché altrimenti io non posso accedere e non posso proseguire in questo percorso che è l'elaborazione della patologia. Cos'è che è importante conoscere quando tocchiamo vissuti del genere? È importante sapere che voi che fungete da recettori di questi sentimenti, non siete voi l'oggetto della rabbia, cioè la rabbia non è un attacco a voi. E se io sono consapevole di questo, se io riconosco questo, sarò un operatore che lascia defluire quella rabbia e non controreagisce a questa rabbia con risposte altrettanto aggressive, altrettanto rabbiose. Cioè se io quindi riesco ad immedesimarmi nella persona che ho di fronte, cerco di capire quali sono le cause insieme a lui che lo spingono ad essere in quel modo, e solo così quindi riconoscerò che la collera, la rabbia non è un attacco personale, non è un attacco rivolto a me, ma altro non è che l'espressione del fatto di essere affetto, cioè è l'espressione del fatto, l'espressione legata alla perdita di essere affetto da una patologia così importante, una patologia a prognosi infausta. Questa è la rabbia. Se io leggo, riesco ad accogliere questa rabbia e a riconoscere che altro non è che la manifestazione di questo, allora io saprò riconoscerla come una richiesta di aiuto. Andiamo avanti. Fase del patteggiamento. Il paziente che esce da una fase di rabbia entra in quella del patteggiamento, che è la fase in cui il paziente riprende il controllo della propria vita. Questa è una fase caratterizzata dal paziente che si dà degli obiettivi, si dà delle scadenze importanti. Avrete sentito pazienti devo arrivare al matrimonio di mia figlia, devo arrivare al battesimo del mio nipotino, cioè io riprendo il controllo della mia vita, stante la malattia. Fase del patteggiamento, qui segue la fase della depressione. La depressione è un'altra fase delicata che rappresenta un momento nel quale il paziente inizia a prendere consapevolezza di quanto ha perso o di quanto sta perdendo, di quanto andrà a perdere. Sicuramente la depressione emerge quando abbiamo una progressione della malattia, quando i livelli di sofferenza del paziente sono più significativi. E avremo due tipi di depressione: la depressione reattiva, che si avrà nel momento in cui il paziente prende coscienza degli aspetti che sono già andati persi, quindi io ad esempio ho perso il lavoro, oppure ho perso la mia abilità alla guida, quindi non posso più guidare, non posso più far fronte a delle richieste a cui facevo fronte in passato, quindi io mi confronto con quanto già ho perso, mentre diventa una depressione preparatoria quando prendo coscienza di quanto andrò a perdere. Se io o ancora pensiamo a pazienti la cui abilità a camminare viene compromessa, pensiamo ad una SLA, ad esempio, io mi confronto con l'idea che io, se ora no, ce l'ho questa abilità, dovrò fare i conti con una perdita futura, che è quella di impedirmi anche una semplice attività come il cammino, e quindi da lì tutte le perdite che ne derivano, quindi ancora una volta perdo l'autonomia, quindi questa mi prepara a ciò che andrò a perdere. E io operatore che mi confronto con pazienti in questa fase, cos'è che dovrei cercare di fare? Sicuramente questo, sicuramente un operatore che si confronta con pazienti in questa fase non dovrebbe compiere errori di comunicazione, che sono tipici della nostra cultura, cultura che nega il dolore e la morte. Cioè, di fronte a persone in questa fase, tentativi di incoraggiamento non aiutano la persona, aiutano noi a stare con quella persona. Perché l'incoraggiamento sposta l'attenzione su quello che il paziente mi sta portando. Il paziente mi sta portando tutto il suo dolore per tutto quello che ci siamo detti, per tutta la perdita che ha dovuto, per tutte le perdite che ha dovuto affrontare. Quindi siamo immersi in questa cultura che non tiene conto del dolore, non tiene conto del fatto che un paziente può essere, può portare tutto il suo dolore di fronte all'operatore. E c'è un autore autorevole, che è Winnicott, che ci invita ad una riflessione, che è quella di normalizzare la risposta depressiva. Cioè, Winnicott dice: la depressione è un sistema di cura. Cosa vuol dire? Vuol dire che la depressione permette alla persona di assorbire il dolore senza negarlo e senza fingere di avere comportamenti coraggiosi che spesso invece familiari e operatori o amici sembrano richiedergli. Quindi questo normalizzare la depressione è molto importante in chi lavora in questo campo. Non siamo abituati a sintonizzarci con vissuti psicologici così impegnativi. Siamo più abituati a fuggire da questo, perché è più facile per noi, perché non siamo abituati culturalmente. Ma quello che qui viene chiesto, no, è quello di esserci di fronte ad un paziente che porta contenuti depressivi, di esserci con la vostra presenza, non ignorando, ecco, una risposta depressiva. La risposta depressiva si ignora se io, appunto, invito la persona a non parlarmi di quello, a parlarmi di altro. E un altro frammento interessante ci arriva da Borgna, di cui vedremo degli altri stralci verso la fine. Borgna, che io definisco uno psichiatra illuminato, lui dice che è questa un po' la fase in cui noi incontriamo il silenzio del dolore, dell'angoscia, della tristezza e della disperazione. Lui dice: ciascuno di noi reagisce a suo modo alla conoscenza della malattia tumorale, e ciascuno di noi ha il diritto di non essere giudicato nei suoi modi di reagire, non dimenticandosi mai come nel corso della malattia sia necessario sfuggire all'isolamento, ma non alla solitudine, all'inerzia e alla disperazione, ma non alla riflessione e alla meditazione, alla pubblicizzazione del proprio dolore, ma non alla sua comunicazione a persone che sappiano ascoltarlo e rispettarlo. Cioè, Borgna ci invita a tenere bene in mente che c'è una differenza tra solitudine e isolamento, due risposte che noi possiamo incontrare in questa fase, nella fase depressiva. Solo che ci dice che la solitudine è una condizione psicologica e umana nella quale ci si separa temporaneamente dal contatto con gli altri, per immergersi in se stessi, per immergersi nella propria interiorità. Cioè, può essere una solitudine che ha a che vedere con la ricerca di senso rispetto a quello che mi sta accadendo, quindi una solitudine creativa. L'isolamento invece è quella condizione psicologica e sociale nella quale invece c'è un ritiro, c'è una chiusura in se stessi, quindi non qualcosa che generatrice di un significato, ma un ritorno sterile alla propria interiorità, quindi qualcosa che mi allontana dal contatto con l'altro, fino ad arrivare alla fase dell'accettazione. La fase dell'accettazione è quella fase in cui il paziente arriva ad un'accettazione della propria condizione e alla consapevolezza di quanto sta per accadere. Cioè, quella fase in cui la persona, più che accettazione, se volete, possiamo parlare di adattamento, no? Cioè, la persona integra, la malattia trova il suo spazio nella vita di quella persona, trova il suo spazio in un nuovo assetto psicofisico. Cosa significa accettazione della malattia nello specifico? Vuol dire che io imparo a vivere con le restrizioni indotte dalla malattia e con i limiti che essa mi pone. Vuol dire che io accetto la nuova condizione e i limiti indotti dalla malattia, e vuol dire che ricerco anche delle nuove possibilità, ciò che posso ancora fare. Quindi, cos'è che definisce l'accettazione di malattia? Vuol dire, la definisce proprio questo accettare la situazione che mi si pone, e vuol dire che io mi adopero al fine di migliorare la mia qualità di vita, al fine di vivere meglio nonostante tutto. Da cos'è che possiamo accorgerci che il paziente è in questa fase? È la fase di accettazione, perché passiamo da domande perché proprio a me, che erano tipiche della fase di rabbia, a considerazioni, ad espressioni del tipo cosa posso fare adesso. Cioè, io prendo coscienza, consapevolezza della malattia, e da qui parto, no, per esplorare nuovi orizzonti possibili, quindi che mi permettono di migliorare la mia qualità di vita. La consapevolezza è un processo dinamico, vuol dire in continua evoluzione, non lineare. Quindi torniamo di nuovo al concetto di modello a fasi e non a stadi. Cioè, io posso avere anche in questa fase, nella fase di accettazione, posso avere anche dei vissuti che sono tipici della fase di negazione, della fase di rifiuto. Quindi non immaginate la fase di accettazione come una fase conclusiva, una volta che il paziente la raggiunge non torna indietro. È possibile che il paziente debba ancora fare il lavoro di tornare ad avere degli schemi di funzionamento tipici di fasi precedenti. E se questo è il paziente, ora non possiamo, per il tipo di patologie che stiamo affrontando, patologie importanti, non possiamo considerare il paziente senza considerare la propria famiglia. Quindi di fronte al paziente voi vi ponete anche di fronte alla sua famiglia. Famiglia che quindi vede lo scompaginamento del suo sistema, vede il suo sistema sconvolgersi, caratterizzato, lo vede caratterizzarsi di reazioni di shock, rabbia, disperazione, significativi cambiamenti all'interno del nucleo familiare. Pensate cosa vuol dire quando ad ammalarsi è una mamma per un'intera famiglia, o quando ad ammalarsi è un padre ed è l'unico a lavorare, no? Come sono significativi questi cambiamenti che intervengono in quella famiglia? E possiamo anche osservare, per il carico di queste patologie, rottura o allentamento delle relazioni sociali. C'è un modello, che è il modello di Olson, che ci aiuta a capire il tipo di famiglie che noi incontriamo, cioè di fronte a che tipologia di famiglia siamo. Allora, Olson analizza il funzionamento della famiglia attraverso queste tre dimensioni, che sono la coesione, l'adattabilità e la comunicazione. Per coesione familiare cosa intendiamo? Intendiamo la dimensione emotiva, cioè il legame che c'è tra i membri, cioè la lontananza o la vicinanza emotiva tra i membri, il grado, il livello, quanto i familiari, i membri della famiglia si sentono sentono il senso di appartenenza alla famiglia. Questa è la coesione, cioè il legame che circola in termini di vicinanza o distanza. Un altro indicatore è quello dell'adattabilità. L'adattabilità indica la capacità di cambiare la struttura familiare in base agli eventi. Quanto io sono flessibile a rispondere alle nuove esigenze indotte dalla malattia? Vuol dire questo. Quanto io riesco ad organizzarmi di fronte ad eventi traumatici, ad eventi stressanti? E ancora, troviamo un terzo indicatore che Olson individua, che è quello della comunicazione. Comunicazione intesa non solo come la modalità con cui i membri comunicano tra di loro, ma anche come una risorsa che aiuta la dinamicità, le dinamiche all'interno della famiglia. E sulla base di questi tre indicatori, Olson individua tre tipologie di famiglie. Abbiamo la tipologia di famiglia distaccata. In questa famiglia cos'è che osserviamo? In questa famiglia osserviamo una scarsa vicinanza tra i membri, quindi una scarsa coesione. Osserviamo che vi è una distanza emotiva significativa, importante, quindi non c'è una partecipazione alle vicende del paziente, quindi il paziente viene lasciato solo nella dinamica di questo carico emotivo. Vi è un totale fallimento del sostegno reciproco, quindi non abbiamo una capacità di far fronte alle esigenze dell'altro, e manca la capacità di richiedere aiuto e sostegno. Cioè sono quelle famiglie in cui noi osserviamo una dissociazione tra il livello cognitivo e il livello emotivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il livello emotivo è appiattito da che cosa? È appiattito dalla necessità di tenere tutto sotto controllo. Questa necessità cosa aiuta? A cosa serve al familiare? Serve per negare dei problemi e dei rischi connessi alla nuova situazione. Familiari che sono dei perfetti organizzatori, per i loro congiunti malati, che quindi tengono il programma clinico, sono presenti, ma troviamo sempre quella presenza pratica, fisica e poco una presenza e una partecipazione emotiva. Parliamo di queste famiglie. E questo è qualcosa che mi protegge dal contatto con una realtà che si è inserita, insediata all'interno del sistema familiare. Un'altra tipologia di famiglia che possiamo incontrare, che potete incontrare, è la famiglia invischiata. Nella famiglia invischiata non esiste una distanza tra i membri, cioè abbiamo troppa coesione, troppo, no? Cioè questo troppo legame. Cioè abbiamo un alto grado di attaccamento reciproco nei confronti della famiglia, abbiamo un iperaccudimento del paziente. Cioè questa troppa vicinanza passa anche dall'iperaccudimento, passa dal fatto che un problema di un membro della famiglia diventa il problema dell'intera famiglia. Quindi questa coesione e con questa eccessiva coesione, questo eccessivo legame diventa controproducente, cioè un problema di una persona pervade l'intero nucleo familiare. Il conflitto è soffocato, quindi non c'è possibilità di avviare un conflitto laddove il conflitto può essere produttivo, può essere generatore di nuovi significati. E c'è chiusura rispetto al supporto sociale esterno, quindi sono famiglie che tengono tutto dentro. Sono queste le famiglie in cui osserverete un ipercoinvolgimento, cioè i familiari appaiono essi stessi contagiati dalla malattia. È vero che ora si parla, ad esempio, di tumore come di malattia familiare, ma quando abbiamo un contagio dalla malattia, no, allora capite bene che qualcosa sfugge nella dinamica familiare. E questo contagio, voi lo osservate. Il più delle volte i familiari dicono abbiamo la risonanza, abbiamo la visita, abbiamo gli esami del sangue. Quindi in questo abbiamo, riconosciamo questo ipercoinvolgimento, questo contagio. La malattia è del paziente, ma la malattia diventa la malattia di tutti. E qual è la tendenza comune? La tendenza comune è quella di divenire iperattivi. Questa iperattività ha diverse funzioni. Uno nasconde, cioè evita di focalizzare l'attenzione su degli istituti psicologici che io non sono in grado di reggere. Confrontarmi con l'idea che mio marito, mia moglie non tornerà più quella di prima, non tornerà ad essere la madre accudente. E la madre che fa fronte alle richieste dell'intera famiglia è una realtà pesante. Quindi il divenire iperattivi ha un po' questa funzione di portare fuori la persona, di tenere occupata la mente e i pensieri sono investiti in altro. E l'atteggiamento protettivo è un'umana difesa, cioè serve al familiare per impedire di conoscere a se stesso e agli altri che il paziente non è più in grado di fare determinate azioni della vita quotidiana. Cioè questa spinta, no, a sostituirsi al paziente è controproducente perché non permette al paziente stesso di mantenere il più a lungo possibile le capacità residue. Cioè, se noi lasciamo al paziente la possibilità di desiderare e di chiedere, Noi facciamo sì che il paziente possa sentirsi un soggetto delle cure altrui e non un oggetto di cura altrui. Questo è molto importante. Io non mi sostituisco a lui, lascio che sia l'altro a chiedere. Se io compio sempre questa sostituzione, io non considero l'altro come persona, come una persona che è ancora in grado di chiedere, di desiderare, di fare un movimento verso l'altro, posto che lui ha ancora delle capacità da mettere in campo, le cosiddette capacità residue. Banalmente, mogli che imboccano i mariti senza che loro ne abbiano bisogno. Esempio, l'avrete visto, immagino di sì, no? Cos'è questo? No? Io non voglio confrontarmi con l'idea che mio marito non è più in grado di fare questa semplice attività quotidiana come prima, ma lui può sostituire quella mancanza sviluppando una nuova capacità. E arriviamo alla famiglia flessibile. La famiglia flessibile è la tipologia ottimale di famiglia che noi possiamo incontrare. Cosa troviamo in questa famiglia? Troviamo una giusta, un'adeguata distanza tra i membri, quindi né troppa né troppo poca, un clima di collaborazione e cura, una comunicazione aperta, quindi libera, e una condivisione della sofferenza e delle emozioni. Non è un caso se queste caratteristiche noi le troviamo espresse in altro modo qui, dove sono indicate le caratteristiche che predispongono la famiglia ad un adattamento ottimale alla malattia. Ci troviamo una coesione, cioè un buon legame emotivo tra i membri della famiglia, l'adattabilità, lo dicevamo prima, la capacità di rispondere, di modularsi a nuove esigenze indotte dalla malattia e nuovi ruoli che la malattia porta a dover assumere. Se io non ho più la mamma di famiglia che ottempera a tutti i ruoli che le erano affidati prima, sicuramente questo ruolo deve passare, deve poter essere assunto da qualcun altro. E con l'adattabilità, questo, no? Una famiglia flessibile riesce a fare questo passaggio. Ed infine troviamo un'elevata emotività espressa. Cos'è l'emotività espressa? È un concetto molto fondamentale che ci aiuterà alla lettura delle fasi che affronta la famiglia durante il suo percorso di elaborazione della malattia. L'emotività espressa è la capacità con cui i membri della famiglia parlano, condividono le proprie emozioni nei confronti degli altri. Cioè, questa è sicuramente una capacità che aiuta, che facilita un adattamento alla malattia da parte dell'intera famiglia. E quali sono le fasi della famiglia di fronte alla malattia? Anche la famiglia ha i suoi momenti, ha le sue fasi, ha delle caratteristiche questo percorso proprio della famiglia nei confronti della malattia, scusate. E la prima fase ripercorre un po' la fase del paziente, che è quella dello shock. Perché proprio a noi ci è accaduto questo? Cioè, la famiglia è incredula di fronte alla realtà di una malattia importante che ha impattato sul sistema familiare. Cioè, una patologia importante inserisce all'interno della famiglia fantasmi di sofferenza e di morte. La famiglia quindi si trova a vivere un evento traumatico, si trova a dover fare i conti con un evento traumatico. E la fase di negazione e rifiuto è tipica e propria anche della famiglia, così come nel paziente la troviamo anche nella famiglia. Cioè la famiglia che cosa fa? Così come il paziente nega la diagnosi, nega il fatto che il paziente sia affetto da una patologia grave, da una patologia importante, e si impegna insieme al paziente nella ricerca, tipico delle famiglie, di altri consulti che possano in qualche modo confermare errori diagnostici. E anche qui, questa è una fase funzionale, così come per il paziente. Perché funzionale? Perché aiuta il familiare ad evitare di confrontarsi con vissuti psicologici che sarebbero intollerabili. Quindi anche qui mi serve per compiere l'altro pezzo del processo di elaborazione di questo evento traumatico. E ancora in questa fase troviamo il rifiuto delle implicazioni dell'evento sul lavoro, sulla vita, sul funzionamento sociale. Familiari che vi dicono: quando mia moglie guarirà, quando mio marito tornerà a lavorare. E magari siamo di fronte a patologie che non permetteranno quanto la persona sta dicendo. Noi dobbiamo ricordarci che siamo verosimilmente in questa fase, e quindi anche qui, no, come nel paziente dicevamo, va rispettata. Cioè, va rispettata vuol dire che io aspetto che sia il paziente sia il familiare sia pronto al confronto con una realtà del genere, ad acquisire una realtà del genere, cioè a confrontarsi con una realtà del genere. Cioè devo essere pronto per fare i conti con un'informazione del genere. Quindi se io sono in questa fase, no, io operatore aspetto che questa fase sia scemata. E in questa fase abbiamo la tipica congiura del silenzio. È possibile, cioè, che il familiare tenda a non passare che cosa? A non condividere con il paziente informazioni sgradevoli. Informazioni sgradevoli per una protezione affettiva nei suoi confronti. C'è il timore che io possa scatenare reazioni emozionali intense nel paziente, mi porta, no, a nasconderle, mi porta ad ometterle. E che cosa succede? Succede che questo tacito accordo, questa congiura, questo tacito accordo che si realizza spesso tra familiari e operatori, non fa altro che accrescere le angosce del malato. Cioè, è vero che noi al malato omettiamo determinate informazioni, ma le omettiamo verbalmente. Ciò che viene omesso verbalmente viene comunicato con il linguaggio non verbale. Quindi è possibile che io lo nasconda, è possibile che io ci riesca, ma quello che non comunico con le parole il paziente lo coglie, no, con il mio non verbale. E che cosa succede in questo modo? Succede che non solo quindi non c'è quella franca comunicazione che abbiamo detto essere significativa e importante, ma il paziente viene escluso da una partecipazione attiva all'interno del suo percorso di cura. Quindi io vengo in un certo senso estromesso, no, da ciò che invece mi riguarda in prima persona, che è la mia salute, il mio decorso di malattia. arriviamo anche per la famiglia ad avere la fase di accettazione. La fase di accettazione è caratterizzata da una ricerca di senso, da una ricerca di comprensione, di attribuzione di significato a quanto sta accadendo. E questa è la fase in cui la famiglia può cercare, può richiedere un aiuto che può essere di tipo religioso, di tipo psicologico, quindi può fare un movimento verso l'esterno. Ed è questa la fase in cui si raggiunge un nuovo equilibrio all'interno della famiglia. E lasciatemi spendere delle parole su questa richiesta di aiuto, su questa richiesta di un eventuale supporto. Spesso chiedere supporto è visto come un segno di debolezza. Ah no, io no, che devo rivolgermi a uno psicologo. Questi pazienti o familiari sono intimoriti a volte, no, dal dover formulare una richiesta del genere. Formulare richieste del genere è segno di forza, non di debolezza. Perché? Perché io, attraverso la formulazione di questa richiesta, mi riconosco responsabile, mi riconosco necessitante di aiuto, riconosco di aver bisogno di aiuto e riconosco di poter fare qualcosa per me stesso, quindi responsabile di un mio potenziale benessere. Se questo, no? Se questo che abbiamo fino a qui esposto è quanto possiamo noi osservare nelle famiglie, tutte le varie fasi, tutte le varie caratteristiche che possono aiutare o meno nell'affrontare questo percorso, succede nella pratica clinica molto spesso che noi osserviamo questo tipo di realtà. Cioè, nella pratica clinica molto spesso, più che una comunicazione aperta e una condivisione di vissuti psicologici legati alla sofferenza, al dolore, troviamo un'impossibilità a confrontarsi, a condividere tutta la vasta gamma di sentimenti, di stati, di sentimenti, di emozioni che pervadono paziente e familiare, che hanno il carico, hanno a che fare con il carico della patologia. Quindi questa realtà che è vero, che ha alla base un sentimento di protezione, cioè un desiderio di protezione reciproca, ma questo desiderio di protezione reciproca non aiuta, l'abbiamo visto prima con le caratteristiche della proprio della caratteristica della famiglia flessibile, non aiuta ad un adattamento ottimale della famiglia alla malattia. Cioè il fatto di rimanere paziente e familiare con i propri sentimenti senza la possibilità di esplicitarli all'altro non facilita l'adattamento nel paziente né nella famiglia. Quindi una comunicazione chiara e autentica rispetto a questi sentimenti faciliterebbe l'adattamento dell'intero nucleo familiare ad un evento così traumatico, così sconvolgente come quello della malattia cronica. È per questo che sappiamo quanto la malattia comprometta lo stato di salute psicologica dei familiari, dei caregiver, cioè di coloro che si occupano in prima persona e principalmente del paziente, e il riconoscimento di questa realtà, il riconoscimento che esistono questi livelli di sofferenza alti, così significativi all'interno dei familiari che voi incontrate, ha fatto sì che un'autrice, questa Christianson, ha fatto sì che questa autrice coniasse questa dicitura, quella di hidden patients. Cosa vuol dire hidden patients? Vuol dire pazienti nascosti. Cosa vuol dire pazienti nascosti? Vuol dire che è vero che i familiari sono agenti di cura, cioè è vero che i familiari forniscono al paziente supporto materiale ed emotivo, ma è vero anche che sono essi stessi bisognosi di una cura che tenga conto del profondo e doloroso coinvolgimento che si sperimentano durante il percorso di malattia. Questo vuol dire hidden patients, vuol dire che io di fronte al paziente affetto dalla patologia posso avere un altro potenziale paziente nascosto che il familiare. Familiare che, no, fa più fatica a manifestare la sofferenza, perché nei contesti sanitari l'attenzione è maggiormente posta a chi è portatore della patologia. Quindi il familiare non viene spesso, l'attenzione sul familiare non è mai così alta come avviene invece per il paziente. Però io che lavoro in questi contesti devo, no, tener conto che il familiare può essere portatore di una asintomatologia che necessita di essere presa in carico. Fino ad arrivare alla fase del lutto. Il lutto che sarà dapprima anticipatorio dell'evento della morte, e poi ci sarà la fase del lutto propriamente detto. Cos'è il lutto? Il lutto viene definito come uno stato psicologico conseguente alla perdita di un oggetto, in psicologia oggetto vuol dire di una persona, che ha fatto parte significativa, che ha fatto parte integrante della nostra vita. Questa è la definizione di lutto. E significativo in questa fase è quando voi vi confronterete con il dolore anticipatorio, con la della perdita imminente. Cioè i membri della famiglia possono attraversare un processo di elaborazione del lutto prima ancora di confrontarsi con la morte effettiva. Cioè voi potrete osservare delle reazioni tipiche del lutto ancora prima che la morte intervenga. Questo è il lutto anticipatorio, che è una risposta normale alla morte imminente. Quindi io operatore posso aiutare il familiare in questo? Sì, posso aiutarlo. Posso aiutarlo in che modo? Rassicurandolo del fatto che il dolore anticipatorio è una risposta fisiologica. C'è un meccanismo adattivo che mi aiuta, che mi prepara alla perdita effettiva futura. Ora arriviamo al tema delle competenze che devono possedere gli operatori sanitari, cioè tutti coloro che operano all'interno delle relazioni d'aiuto. Quali sono queste competenze da poter mettere in campo? Per rispondere a questa domanda è necessaria una premessa, no? Premettiamo, iniziamo dicendo cos'è una relazione d'aiuto. Una relazione d'aiuto è un incontro fra due persone di cui una si trova in una condizione di sofferenza, di confusione, di conflitto, di disabilità, e l'altra, quindi l'operatore, è in grado di fornire supporto, di fornire questo aiuto. Questa è una relazione d'aiuto, è una relazione in cui si incontrano due persone, una richiedente aiuto, l'altra in grado di poterlo offrire. E si parla di relazione di aiuto come di una relazione evolutiva, quindi qualcosa che arricchisce, che fa crescere, qualcosa che aiuta la persona a crescere nella consapevolezza di sé, di scegliere di migliorarsi, favorendo un interscambio con l'operatore che fornisce l'aiuto specifico. Qui sottolineerei la parola interscambio. Spesso si sentono gli operatori esprimersi rispetto alle relazioni che hanno con i loro pazienti: quello che faccio per il paziente aiuta anche me. Questa è la dimensione evolutiva della relazione d'aiuto. Io non aiuto solo l'altro, ma l'altro arricchisce anche me. No? Questa relazione di aiuto è un interscambio, è un arricchimento reciproco. E quali sono le caratteristiche che io devo poter mettere in campo come operatore? Sicuramente la presenza. Termine semplice ma di un'importanza significativa. Cioè, presenza vuol dire stare accanto all'altro con autenticità, veramente accanto all'altro, facilitando in lui, no, questa fiducia nella relazione di aiuto. Presenza vuol dire permettere all'altro di essere se stesso e di autodisvelarsi, cioè di raccontarsi, di aprirsi con sincerità. Presenza vuol dire esserci in senso olistico, cioè con il cuore e la mente di fronte all'altro, creando in noi uno spazio di attenzione per l'altro. Questo vuol dire, no, esserci nella relazione. Se noi abbiamo caratteristiche come questa, come la presenza, è facile che maturiamo, che sviluppiamo con l'altro una relazione di aiuto autentica. Un'altra qualità è quella dell'ascolto attivo. L'ascolto attivo è l'ingrediente principale di ogni buona comunicazione. Offrire ascolto vuol dire offrire ospitalità, vuol dire accogliere in colui che parla, accogliere in noi colui che parla con la sua interiorità e viverla insieme almeno per un poco. Cosa vuol dire ascoltare attivamente? Vuol dire che io ascolto l'altro non solo nelle sue parole, ma nel suo essere in relazione con me. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io sarò attento non solo a ciò che lui mi dirà verbalmente, ma come lui me lo dirà. Cioè, vuol dire che io presterò attenzione al linguaggio non verbale, che è quello che manifesta la parte più vera di noi. Se entro in una stanza e vedo che il paziente mi dà le spalle, continua ad avere, nonostante io sia lì, un atteggiamento di chiusura, braccia conserte, sguardo basso, sono tutti segnali che io devo mettere insieme per cercare di capire cosa quel paziente mi sta dicendo. Magari il paziente mi dice anche che non ha nulla, no? Che sta bene, ma come mi dice che sta bene? In che modo me lo comunica? Quello mi dà dei segnali rispetto allo stato emotivo vero del paziente. E ascoltare attivamente vuol dire anche ascolto del silenzio, che non è facile, anche qui perché siamo in una cultura, no, che evita spazi come il silenzio. Il silenzio è una comunicazione senza suoni e in assenza di parole, quindi è una forma di comunicazione. E spesso cosa siamo portati a fare di fronte ai silenzi del paziente? Riempirli. Anche qui, questo riempire, chi è che aiuta? Aiuta noi, no? Io sono in imbarazzo, sono in difficoltà di fronte al silenzio del paziente e riempio. Invece il silenzio dà all'altro la conferma tangibile che noi siamo lì per lui e che accogliamo la sua apertura, accogliamo apertura sul suo stato emotivo. Cerchiamo, no, in lui, cerchiamo di sintonizzarci insieme a lui su quanto ha di più, su quanto sta più a cuore a lui in quel momento nel comunicarci a noi. Questo vuol dire esserci per l'altro. E un'altra caratteristica, scusate, faccio partire un video così c'è, svegliamo magari un po' di... Un'altra caratteristica che... scusate, un'altra caratteristica, dicevo, che ve l'anticipo con questo video. E poi continuiamo. Non c'è? Si sente? Rimando? Sta alzando? Sì, sì, sì. Non so quanti di voi hanno visto Inside Out, ma comunque non importa. Un volontario è un cartone molto molto ben fatto, che è un cartone animato che parla delle emozioni di base, e quindi c'è questo viaggio nelle emozioni che vi consiglio di vedere, vi consiglio di vederlo perché è molto interessante. Un volontario che mi dica cos'è che abbiamo visto in questo video. Come si chiama? Cos'è che abbiamo osservato? In una parola, non c'è bisogno di spiegare. Esattamente, grazie. Ok, allora abbiamo osservato quella che è l'empatia. Cioè questa capacità di mettersi nei panni dell'altro. Oltre all'empatia, prima di proseguire nella disamina dell'empatia, abbiamo osservato anche dell'altro, che non vi chiedo, abbiamo osservato anche dell'altro, che è un atteggiamento di felicità. Felicità era rappresentata dal personaggio femminile, gioia, scusate. Lei, di fronte alla tristezza, cerca di distrarre, cerca di spostare l'attenzione su altro. Questa è una dinamica che nel contesto sanitario, aggiungerei un ahimè, si incontra ancora, no? Un medico che dice ma sì, forza, si tiri su, o il familiare o l'amico, ma dai, andiamo, ti distrai, parliamo di altro, no? Distrarre è un po' l'analogo dell'incoraggiamento. Distrarre allontana la persona dal condividere ciò che ha dentro. No, in quel momento era triste perché aveva perso, cioè c'è sempre un concetto di perdita che torna, che aveva perso un oggetto a lui significativo, un membro, no, della gioia, appunto, dell'interazione, non regge. No, non regge di fronte a questa comunicazione di tristezza, e allora cerca di allontanarla. E fortunatamente, no, c'è Tristezza, appunto, che è l'altro personaggio, che si avvicina. Lei dice: io non ho fatto niente, l'ho solo ascoltato. Ma quanto c'è in quell'ascolto, quanto c'è in quella sintonizzazione, quanto c'è in quell'entrare nei panni dell'altro? Panni dell'altro, che vuol dire che io faccio risuonare dentro di me i sentimenti dell'altro come fossero i propri, senza dimenticare i propri, cioè senza confonderli con i miei. Questo è importante, cioè io faccio propri i sentimenti dell'altro come se fossero i miei. E gli inglesi hanno un modo di esprimere l'empatia molto più eloquente di noi, che diciamo mettersi nei panni dell'altro. Loro dicono to be in someone's shoes, cioè essere nelle scarpe di un altro, cioè indossare delle scarpe che sono appartenute ad altri, cioè sentire, no, un po' la vita, la malattia che le ha deformate quelle scarpe. È ancora più forte come immagine. E quindi l'empatia che cos'è? L'empatia è la capacità di leggere tra le righe, di captare le spie emozionali, di cogliere, lo dicevamo prima, i segnali non verbali che ci segnalano lo stato d'animo della persona che abbiamo di fronte. E cos'è che dobbiamo cercare di fare se vogliamo avviare, costruire una relazione d'aiuto autentica? Dobbiamo capire il vero valore che assume l'evento malattia per quella persona. Per ognuno la malattia ha dei significati. Se per quella persona la malattia è vissuta come colpa, come vergogna, io mi sintonizzo su quel significato, non intervengo con miei schemi di attribuzione di significato. Perché quelli appartengono a me. Io resto su quanto la persona mi porta e lavoro su quello che la persona mi porta. Quindi l'immagine è qui molto emblematica, c'è un occhio condiviso, guardiamo, no, alla malattia insieme, questa è empatia. E Carl Rogers è stato l'autore che ha più scritto di questo costrutto. Lui dice: lo stato di empatia dell'essere empatico è il percepire lo schema di riferimento interiore di un altro con accuratezza e con le componenti emozionali di significato ad esso pertinenti, come se una sola fosse la persona, no? Quell'occhio condiviso. Come se una sola fosse la persona, ma siamo in due, ciascuno con i propri sentimenti che non devono confondersi. Significa perciò sentire la ferita o il piacere di un altro come lui la sente e di percepirne le cause come lui le percepisce, ma senza mai dimenticarsi che come se io fossi ferito provassi piacere e così via. Se questa qualità di come se manca, allora lo stato è quello dell'identificazione. Questo è il rischio. Questo è il rischio a cui andiamo incontro: identificarci con i nostri pazienti, identificarci con il familiare che abbiamo di fronte. L'identificazione non permette l'aiuto dell'altro, perché se io mi identifico non riesco a fornire quell'aiuto che la persona mi richiede. Quindi è la capacità di immedesimarsi in un'altra persona fino a cogliere sentimenti di stati d'animo dell'altro, ma senza perdere il contatto con se stessi. Quindi in una vicinanza senza identificazione. Il come se quindi consente quella distanza necessaria all'ascolto e alla comprensione. Prevede un tipo di distanza che tutela la diversità propria di altrui e che impedisce la fusione tra sé e l'altro. Quindi se io ho questa giusta distanza, potrò ascoltare attivamente, potrò essere presente in maniera autentica e potrò quindi sviluppare una relazione di aiuto autentica, vera. Non sarò l'arido burocrate, l'arido operatore sanitario che fa il suo lavoro e basta, no? Ma c'è una relazione di aiuto arricchente per l'altro, dove io veicolo la presenza e un aiuto e una comprensione che è terapeutica per l'altro. E ci avviamo alla fine e vi presento degli stralci di un libro, un libricino che vi consiglio e che credo che mi piace pensare che sia un po' il vademecum degli operatori. È un libro che amo, si chiama Parlarsi, la comunicazione perduta di Borgna. E lui dice: la comunicazione non è se non relazione. Dice: comunicare allora è entrare in comunicazione con se stessi e con gli altri. Comunicare è trasmettere esperienze e conoscenze personali. Comunicare è uscire da se stessi e immedesimarsi nella vita interiore di un altro da noi, nei suoi pensieri e nelle sue emozioni. Cioè lui dice: non c'è conoscenza dell'altro senza empatia, quindi senza relazione, non c'è. E lui ci aiuta a rispondere a questa domanda: come facciamo a comunicare? Si comunica con il linguaggio delle parole, con quello del silenzio e con quello del corpo vivente. Le parole sono portatrici di comunicazione e di cura solo quando sono parole leggere e profonde, interiorizzate, calde di emozione, sincere e pulsanti di vita. Ci sono parole emozionali, le sole che contano, capaci di creare ponti di comunicazione fra chi cura e chi è curato, ci sono parole incapaci di farlo, determinando fratture incolmabili fra noi e gli altri. No? Capite quanto non sono importanti le parole, che non sono solo le parole, o meglio, che non sono le parole del si dice così, no? Qui ci dice parole profonde e interiorizzate, non quello che può andare bene per il paziente, quello che io sento dentro di me di poter dire con quel paziente, no? Non c'è una ricetta, no? Non c'è una frase che va meglio o peggio. Gli operatori molto spesso chiedono: ma cosa diciamo? No? È difficile rispondere alla domanda cosa dico, cosa si dice, perché si dice una certa cosa con quel paziente e con l'operatore che è in relazione con quel paziente. Ecco parole interiorizzate, quello che io sento di poter dire con quella persona lì, in quella relazione lì e in quel momento, in quella fase di malattia del paziente. Le parole che cambiano la vita, quindi la forza creatrice delle parole, ci sottolinea. Le parole che non fanno male, le parole che aiutano le persone che vivono nel dolore o nella disperazione, non le troveremo mai se non siamo capaci di immedesimarci nelle loro emozioni e di riviverle per quanto possibile dentro di noi. Non ci sono ricette, non ci sono consigli in questo campo ed è solo necessario affidarsi alle antenne leggere dell'intuizione, della sensibilità personali, no? Queste antenne leggere della sensibilità, questo deve guidare un operatore, non una ricetta, no? Ma è il sintonizzarmi con quella persona, con quella storia che mi aiuta a trovare le parole che curano. Quindi portatrici di significato, parole terapeutiche. E lui dice: non sapendo cosa dire, come trovare le parole che curano, meglio, molto meglio tacere e assegnare l'espressione del nostro dolore, della nostra comprensione, alle parole del corpo vivente, che sono quelle dei gesti, degli sguardi e del sorriso, o di una stretta di mano, che possono essere infinitamente utili nelle ore del dolore e della sventura e possono salvarci dalla solitudine, dalla disperazione. Io trovo queste parole di una bellezza sconcertante. Lui dice: non si aiuta parlando necessariamente. Questo è molto chiaro qui, no? Dice: è il mettermi in relazione con l'altro in modi diversi, una stretta di mano, un sorriso, con quello che sento, no? Con quanto sento di poter dare in quel momento all'altro. Ecco perché è importante, capite? Quello che ci siamo detti prima, la presenza, l'ascolto. Se io non ascolto attivamente, come posso capire quello che alla persona può servire in quel momento? Ecco perché lui dice: se non sapete cosa dire, molto meglio tacere, perché le parole sono importanti. E lui conclude dicendo: comunicare e ascoltare. Il momento centrale di ogni relazione, anche di quella terapeutica, è insomma contrassegnato dall'ascolto e dal rispetto delle attese. Delle attese inespresse, ancora più importanti che non quelle espresse, delle attese del cuore, ancora più importanti che non quelle della ragione, delle attese che il linguaggio delle parole, ma quello del corpo vivente, ci sa indicare. Ecco, questo è l'ultimo tassello che vi lascio e vi invito un po' a... Spero che quest'ultima parte, quello che ci siamo detti oggi, vi aiuti ad avviare un po' una riflessione su quanto io posso essere terapeutico per il paziente. Con il mio lavoro, con il mio volontariato, quanto posso contribuire a rispondere a queste richieste che possono essere inespresse, ma che se io ho una buona formazione, una buona capacità relazionale, riesco a cogliere queste richieste, queste attese di cui parla Borgna. Grazie. Chiaramente, se ci sono domande, sono qui. Ovvio, sfiancato e va bene così. Grazie a voi. Sì, prego.
Una domanda, ma è anche una considerazione, un minimo di confronto.
Certo.
Diverse cose di quelle che lei ha detto mi rimandano al concetto di una positività della frustrazione da parte del...
Positività?
Positività, un atteggiamento frustrante da parte del... positivo, ripeto, da parte dell'operatore. Quando io traduco, ecco, frustrare un po' la nostra voglia di riempire il silenzio con un mucchio di parole, con un mucchio di idee, con un mucchio di ipotesi che possiamo fornire al paziente, perché questo ci tranquillizza. Una frustrazione dalla voglia di non far attraversare al paziente il dolore, la rabbia, queste fasi che lei ha citato. Frustrare anche il desiderio di sostituirci, di dare risposte che rincuorano, spesso risposte banali.
Vai bene.
Sì, va bene, io posso urlare la voce anche. E anche un atteggiamento di frustrare il nostro desiderio di, che è un nostro desiderio di fuga dal dolore e dalla sofferenza nella quale vorremmo portare via con noi i pazienti.
Esattamente.
Si era spaventata quando parlavo di frustrazione, invece spero che...
No, ho capito, non avevo, ora ho capito quello di cui parla, assolutamente sì.
Okay.
Una positività nella frustrazione vuol dire che io accetto di non rispondere, non soddisfare il mio bisogno, che per l'operatore può essere consapevole, inconsapevole, cioè ogni operatore ha in sé dei bisogni intimi per cui sceglie di fare questo, di avviarsi a questo tipo di lavoro, di volontariato che sia. Quindi quando lei parla di positività della frustrazione coglie un aspetto molto importante, cioè io accetto il fatto di non rispondere a un mio bisogno intimo, ma di stare sul bisogno dell'altro. Ok? Assolutamente sì, coglie perfettamente il senso di quanto ci siamo detto. Ci sono altre domande? No. Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata.